arte, un pubblico o un mosaico?
Benvenuti, benvenuti a Zapping. Oggi sarà una bella puntata.
Assolutamente.
Perché abbiamo un ospite, non è qui fisicamente in realtà.
Siamo connessi con lui tramite telefono.
Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia. Buonasera. Siamo Zapping, siamo Cristiano e Giorgia, di là c'è Cristian e Michele. I nostri contatti velocemente, vai Giorgia.
Allora, potete trovarci su Facebook, sia alla pagina di Onde Quadre che la nostra radio, sia alla pagina di Zapping, oppure scriverci a zappingoq@gmail.com.
Allora, spoileriamo chi è, che è Steve della casa, ci sente? Ci senti?
Buongiorno a voi.
Ciao, buongiorno. Allora, adesso mandiamo un attimo la canzone, poi dopo rientriamo e facciamo questa bellissima intervista, così, con questo nuovo modo di fare interviste con le chiamate.
Sì, sì, allora lo affrontiamo oggi per la prima volta, quindi...
Adesso ascoltiamo The Birds, I Was Born to the Follow.
I'd rather go and journey where the diamond crescents glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. Cascading waters, she may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow.
Benissimo, bellissima canzone, bene. Possiamo partire, direi.
Assolutamente, così finalmente il nostro ospite può raccontarci un po' qualcosa di lui.
Esattamente.
Intanto vi racconto che quella canzone è nella colonna sonora di Easy Rider, in una delle scene più belle di quel film, quando Peter Fonda e Dennis Hopper sono in moto insieme a Jack Nicholson e stanno attraversando una delle tante foreste americane che toccano nel loro viaggio attraverso l'America degli anni 60. La canzone l'aveva scritta quasi tutta Roger McGuinn, che era il leader dei Birds, che era uno dei gruppi che fornisce la colonna sonora del film.
Del
e poi vi posso dire che è la canzone, insomma, anche della mia giovinezza, perché Easy Rider per la mia generazione ha segnato molto. Io ero un timido studente liceale al liceo Cavour di Torino.
Sì.
E ho visto per la prima volta in un cinema che non c'è più, il cinema Bernini,
okay,
Easy Rider, e ho pensato che il cinema forse poteva essere più divertente del latino che stavo
leggermente
nel quale primeggiavo, però, perché avevo vinto anche due volte il certamen. E
wow,
ero candidato a essere un grande latinista, invece poi ho
deviato,
optato per occuparmi di cinema. All'università ho poi fatto lettere classiche, mi sono laureato in storia dell'arte con una tesi di cinema sul western americano degli anni 50.
L'abbiamo letto su Wikipedia, infatti.
Siamo informati.
Wikipedia ormai è il nostro... Ma posso chiederti di che classe sei?
Sono del 53.
Allora Easy Rider l'hai preso proprio in fronte, nel senso...
L'ho preso proprio da ragazzo, sì. Facevo prima liceo, credo, cioè sai che è un classico, quindi prima dicevo in realtà il terzo anno all'epoca,
sì.
E quindi ero messo così. E poi appunto quando mi sono laureato avevo già aperto una sala cinematografica che
sì.
si chiamava Movie Club, che ha avuto un grande successo all'epoca, e quindi insomma poi alla fine è diventato il mio lavoro.
Ok, Easy Rider, tra l'altro, sempre ritornando a quello che stai dicendo, è un po' come dire, un film che c'entra con l'argomento di oggi, perché più tardi parleremo appunto di fondi, quindi di spese varie, e Easy Rider è stato fatto praticamente con $300,000 guadagnandone quasi 19 milioni, quindi qualcosa di eccezionale, e tu ci darai anche una mano magari a capire dove andare a cercare soldi e magari
esatto.
e dove spenderli anche magari.
Come investirli al meglio, diciamo.
Comunque, adesso prima di continuare, mandiamo la canzone e subito dopo continuiamo, così ci parlerai anche del Movie Club, che è il più importante, come dire...
club di cinema torinese.
Esatto, infatti, quindi adesso mandiamo la canzone, torniamo subito, i Dire Straits con Walk of Life. Hai un aneddoto anche su questa canzone? Perché noi l'abbiamo mandata la settimana scorsa, però c'è stato detto no, questa bisogna mandarla.
È stata scelta dall'ospite, quindi assolutamente.
Allora, una delle mie grandi passioni, come forse avete capito, oltre al cinema, era la musica.
Sì.
Quando ero molto giovane avevo anche un gruppo, che si è sciolto però nel 69, quindi in pieno... contestazione studentesca, perché
sì,
avevamo
sì.
diciamo altre cose da fare però il sogno di avere un gruppo musicale mi ha seguito ancora negli anni.
Qualunque adolescente anche oggi ha il sogno di diventare una rockstar.
non ero più adolescente quando sono esplosi i Dire Straits,
sì.
Era già la fine degli anni 70. Avevamo, siccome c'è uno di noi suonava molto bene la chitarra, avevamo pensato di fare un gruppo che facesse cover di loro canzoni,
sì,
tradotte in italiano da noi, e chiamarlo Mai Dire Straits, ma però non l'abbiamo mai fatto. Così siamo salvati dal ridicolo in questa maniera.
Fantastico, fantastico.
Ma no, perché è ridicolo? Poteva diventare una boy band fantastica italiana.
Sì, però nel frattempo lavoravamo già tutti e quindi abbiamo pensato che non avevamo più tempo di metterci a, capito, a fare quelle cose tipo stampare i volantini, portarli in giro come i Blues Brothers, farci tirare le lattine di birra perché la musica non piace. Insomma,
però le lattine di birra si potevano anche prendere e bere, anche se fossero state piene.
Però lanciate piene fanno male.
Sì, decisamente.
Fanno male, sì.
Ma rientriamo un attimino nel discorso iniziale.
Sì, volevamo sapere se puoi raccontarci qualcosa di più appunto sul tuo movie club, siamo molto curiosi.
Allora, il movie club era un cineclub che ha avuto due sedi. La prima era in via Giusti, vicino alla questura, dove c'era un cinema parrocchiale chiuso, che c'è ancora, adesso è diventato una sala dell'oratorio, da Porta Susa si vede la forma di una chiesa.
Sì, sì.
È stato lì dal 74 all'80, poi dall'80 ci siamo invece trasferiti sotto Palazzo Carignano, in un internato, si entrava di via Principe Amedeo. Il movie club ha avuto un successo strepitoso. Si entrava solo con la tessera, avevamo 15.000 tesserati ogni anno.
Wow.
Quindi, insomma,
grandi numeri.
Avevamo grandi numeri, infatti eravamo il cineclub, non so se più grande, ma sicuramente più ricco d'Italia, e facevamo, oltre all'attività di proiezione, facevamo anche un'attività editoriale, stampavamo libri e così via.
Sì, sì.
E quasi tutti i nostri amici coetanei, che poi erano Enrico Ghezzi, Marco Giusti, Aldo Grasso, Carlo Freccero, eccetera.
Fantastico.
Eccetera, i loro primi libri li hanno tutti fatti con noi, perché eravamo gli unici che avevamo i soldi per fare anche un'attività editoriale. Da quello poi è venuto fuori l'idea di fare un festival che adesso si chiama Torino Film Festival, che all'inizio si chiamava Festival Internazionale Cinema Giovani, e nel quale il Movie Club è poi confluito nel 1984, quando ha chiuso i battenti. Quindi, insomma, è un'esperienza che ha avuto un continuum.
E che sta continuando anche adesso, praticamente.
Sì, all'epoca,
cioè, nel senso, si è un pochettino trasferito all'interno del TFF.
Certo.
Esatto.
All'epoca non si chiamava così, ma era una startup. Cioè, nel senso che io ero più giovane e avevo 20 anni, ma più vecchio ne aveva 24, quindi, insomma, era una cosa abbastanza precoce, come si dice.
Perfetto. E adesso ci parlerai di come del TFF tra poco, dopo la canzone, e in modo tale anche per dirci come è andato quest'anno.
Sì, infatti, perché si è appena concluso. Quindi
mandiamo Donovan, Atlantis, e poi ritorniamo parlando del TFF, del Torino Film Festival.
She may be way down below.
questa hai un aneddoto oppure no?
Certo,
fantastica.
Ovviamente
Donovan, siamo anche diventati amici poi col passare del tempo, perché è uno che ho visto più volte, insomma ho anche presentato, avevamo fatto un documentario su di lui in Inghilterra e lui volle che fossi io a presentarlo alla premiere. No, la cosa divertente di questa canzone che io adoravo era che in Italia c'era un cantautore che si chiamava Gian Pieretti,
sì, sì,
che è quello che ha scritto Pietre, una famosa canzone resa famosa da Antoine e altre canzoni,
okay,
e che aveva fatto una canzone che era praticamente un plagio, si chiamava Celeste, su YouTube la trovate,
sì,
e però lui ha sempre detto nelle interviste che Donovan non solo la provava, ma diceva che non era un plagio. Posso garantirvi che se lo chiedete a Donovan non dice esattamente quello. Poi non ha fatto nessuna azione legale, però ma dice, beh, praticamente è uguale, non sono uguali le parole, ma la musica è
identica,
esattamente la stessa.
Sì, sì, sì. Ci sono tante, nella storia della discografia italiana ci sono tantissime canzoni che assomigliano a canzoni italiane vecchie. A me per esempio Happy Hour di Ligabue ricorda tanto Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Però vabbè,
poi c'è Gianni Bella che aveva fatto una canzone che è uguale a Laura Non c'è di Neck, insomma
sì,
sono
sì,
parecchi casi di questo tipo.
Diciamo somiglianze, che è meglio. Adesso, come è andato questo Torino Film hashtag TFF34, Torino Film Festival 34, come è andato?
Ma credo abbastanza bene dal punto di vista del pubblico, che è stato numeroso, molto molto attento, insomma io avevo anche un documentario mio che passava e
sì,
devo dire che deve stare.
Come si intitola?
Si intitola Nessuno ci può giudicare,
uh-huh,
ed è un documentario sui film con Caterina Caselli, Gianni Morandi, Rita Pavone e così via, è venuta anche Rita Pavone a presentarlo e incontrare
sì,
col pubblico, un documentario che ho fatto per Cinecittà e che adesso pare che è stato comprato da Rai 1, quindi
tra
un po' lo vedrete in televisione.
Fantastico.
Ed è anche quello uno spaccato generazionale, insomma, di che cos'erano quei film per i ragazzi degli anni 60. Detto questo,
sì,
il festival credo che dal punto di vista del pubblico sia andata bene, quella la sua vera caratteristica. Ovviamente non avendo tantissime star presenti, non ho avuto una visibilità forse
mediatica
adeguata sui giornali. Questo è un po' un peccato, perché in realtà i festival sono fatti anche un po' per quello, cioè devono
sì,
essere un mix di novità e anche di presenze glam.
Immagino un po' un cane che si morde la coda, però in senso
sì,
positivo,
sì,
nel senso persone che arrivano, fanno pubblicità e di conseguenza portano
sì,
ancora altre persone.
Sì, infatti. Comunque, insomma, è una manifestazione che è un po' diversa da quella che facevamo noi, che facevamo io, Barbera, Rondolino, eccetera, all'inizio degli anni Ottanta. Adesso
sì,
è diventato un grosso festival internazionale, c'ha tanti film, forse ne ha addirittura troppi. E comunque è una manifestazione che il successo ce l'ha sempre, questa è la cosa più importante.
Questo sì, infatti, è importantissimo.
Le persone
questo,
sono invogliate a partecipare.
Poi comunque il maestro Salvadores, ho letto che è stato, ha fatto un sacco di interventi, estremamente estremamente interessante. Poi vabbè, Salvadores, quindi per forza è interessante. Adesso ritorniamo tra poco, parlando appunto del nostro filo conduttore, come ti dicevo all'inizio, quindi della produzione. Adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo tra poco, appunto. Vuoi mandarla tu?
Certo, i Velvet Underground con Femme Fatale.
Here she comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two. Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written
long. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease.
Ancora una volta, te lo richiedo, ovviamente mi sembra giusto, hai un aneddoto pure per questa canzone?
Beh, questa è una canzone che ha fatto non solo la storia della musica, ma anche la storia del costume, la storia del cinema.
Ma i Velvet Underground un po' in generale hanno fatto la storia dell'arte praticamente.
Beh, perché loro erano il gruppo voluto e sponsorizzato da Andy Warhol.
Esatto, infatti.
Che è l'inventore della pop art come consumo di massa.
Sì, sì.
Lui faceva delle performance nella sua factory a New York, facendo cantare loro e insieme a Nico.
Sì.
Nico, che era l'attrice, insomma la modella tedesca Krista Pfaffgen, che era stata anche una delle interpreti della Dolce Vita, dove appunto nasce quel nome che ha in realtà origini oscene.
Okay.
Nico.
Ah, Nico.
Lei non si chiama Nico, si chiama appunto Krista Pfaffgen.
Okay.
Nico era un gioco di parole abbastanza osceno fatto da Fellini e da Mastroianni per prenderla in giro, lei che non parlava italiano.
Senza...
è ripetibile, però insomma...
senza farsi accorgere
È abbastanza... abbastanza divertente la cosa. Lei è stata un'icona cinematografica, dopo è stata la donna e l'interprete dei film di Philippe Garrel negli anni 70, e Philippe Garrel dedicò a lei un film che vinse il Leone d'Argento a Venezia nel 89, quando lei era già morta, che si chiamava J'entends plus la guitare, un film che poi è passato su Rai 3,
sì.
Subito dopo il successo veneziano. E,
io comunque sono esterrefatto dalla tua conoscenza di tutto praticamente.
Mamma mia, io sto rimanendo a bocca aperta.
Sì, sì.
Sono incantata ad ascoltare.
Il Festival Sotto 18 quest'anno apre proprio con un concerto di un giovane gruppo che si chiama i Fox Sound,
sì.
Un concerto gratuito nel quale ci sono, per ogni canzone dei Velvet Underground che loro reinterpretano, un ospite di un gruppo famoso, che
sì.
Sono, non so, i Subsonica, i Marlene Kunz.
Infatti ci ha parlato, diciamo, ecco. di questa band ce ne ha parlato il professor Verra la settimana scorsa.
Sì. Esattamente, quindi questo qui è un evento che si ispira esattamente a quello che Andy Warhol faceva in quegli anni.
Poi infatti tutti ricordiamo la banana dei Velvet Underground, che
certo.
È opera sua. Bene, a questo punto ti chiederei di darci un pochettino Torino, fondamentalmente abbiamo parlato appunto del professore la settimana scorsa, è una fucina ideologica di film a livello cinematografico, però non è esattamente predisposta al...
sì, un po' l'Italia in generale, diciamo, come...
Esatto, all'economia, nel senso a sponsorizzare i film o comunque i documentari. Secondo te, in che modo si... cioè no, dove si deve andare a chiedere soldi fondamentalmente per creare
allora,
qualcosa?
In Italia c'è un meccanismo legislativo nuovo che si chiama Tax Credit, che è una... maniera abbastanza, credo, importante per finanziare i film. Funziona che se un'azienda, un imprenditore mette dei soldi in un film, scala il 40% di quello che ha investito nel primo F24, cioè nel primo
okay.
versamento fiscale che deve fare.
Aiuta un po'.
Poi c'è un bando del ministero che viene fatto due o tre volte all'anno per ottenere appunto la possibilità di avere un piccolo finanziamento.
Sì.
E poi ci sono i due o tre grandi attori televisivi, che sono Rai, Mediaset e Sky, che sono quelli che rendono possibile di fatto la realizzazione dell'80% dei film, perché ne preacquistano i diritti televisivi. Di fatto la maggior parte dei film si fa proprio con quei soldi che vengono scontati in banca sulla base appunto di un preacquisto, però loro per acquistare un film devono anche esserne convinti, okay, e avere una storia che a loro piace.
Quindi bisogna fare
una
buona presentazione,
bisogna trattare con loro alcune componenti della cosa, però questo insomma è il cinema è la prima arte che nasce facendo pagare un biglietto fin dalla sua prima esibizione, quindi ha l'industria e il commercio connaturati nel suo DNA.
Sì, per forza, è la base su cui si deve lavorare.
Anche perché sennò poi non si regge se uno fa solo cose.
Certo. Poi c'è questo livello artistico ed economico che deve sempre combaciare. Comunque, ci fermiamo un attimo, mandiamo la prossima canzone e subito dopo rientriamo e ti chiederò dove è meglio spendere i soldi.
Quindi... Assolutamente, perché è importante averli ma anche non sprecarli. Esatto. Diciamo così.
Ray Charles, Hit the Road Jack.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack.
Benissimo, lasciamo in pausa un attimo il nostro Steve.
Esatto, perché abbiamo un appuntamento importante, no?
Esatto, le curiosità!
Eccoci. Ci avevi promesso un'altra interpretazione.
Infatti, adesso c'è stato fighetto oggi. La settimana scorsa era gatta checca e oggi fighetto. Allora, adesso ti farò una carrellata delle serie televisive
più
costose. La prima, Il Trono di Spade. Ti dirò addirittura che nella sesta stagione ogni episodio è costato 10 milioni di dollari.
Però io, che sono una super fan del Trono di Spade, sì, sono stati spesi benissimo. Cioè proprio...
A posto. Se lo dice una fan, è a posto. Poi Fringe, ideata da J.J. Abrams, mm-hmm, e di J.J. Abrams c'è anche Lost.
Esatto.
Come serie televisiva più costosa. Poi c'è Friends, il capostipite della commedia, diciamo, della sitcom. E poi abbiamo ancora IAR, Medici in prima linea, costata quanto? Vediamo un pochettino. 2 milioni ad episodio nelle prime 3 stagioni.
Non male.
Tra l'altro, cioè, arrivò anche George Clooney e diciamo che il suo cachet è leggermentissimamente alto.
Probabilmente è solo per lui.
Infatti. Poi dopo Marco Polo. Marco Polo è una serie prodotta da Netflix in cui c'è una conoscenza, diciamo, italiana, ovvero Lorenzo Richelmi, se non mi sbaglio si chiama.
E io Marco Polo non l'ho mai visto.
Praticamente parla delle avventure di Marco Polo. Marco Polo! Marco Polo! pallo? Non ci hai mai giocato?
No.
Un po' acqua e fuoco.
Ah, bene.
Dunque, parla delle storie di Marco Polo in Cina, Thailandia, all'epoca, insomma, sapete tutti la storia di Marco Polo, è inutile che ve la racconti. E altri due, Broadwalk Empire, una produzione di Martin Scorsese che è costata 5 milioni di episodio, e poi dopo ancora The Pacific, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks.
E anche queste, diciamo, nessuna di queste economiche.
Infatti, adesso passiamo invece ai film. Passiamo un attimo ai film e ti dirò che nel 2001 Odissea nello spazio è costato quasi il doppio del previsto, ovvero 10 milioni di dollari.
Non male.
Il film più costoso è I Pirati dei Caraibi, il terzo film, quindi...
Ecco, qual era?
Oddio, qual era? Aspetta un attimo che lo prendo. Ai Confini del Mondo.
Ah, 2007.
Ai Confini del Mondo, 2007. Che parla, che è la fine della trilogia. Bellissimo film a mio parere, però questo è un altro discorso. Poi ancora, invece al contrario, le serie i film meno costosi sono stati The Blair Witch Project, che è stato, si dica, sia una cifra che sia stato costato una cifra intorno ai $1,000 fino ai $750,000. Sono più propenso per i 750,000 obiettivamente. Ma detto questo, ha guadagnato la bellezza di 248,6 milioni.
Se li sono portati a casa, insomma.
Esatto, abbiamo parlato poco fa con Steve di Easy Rider. E anche lui è stato costato pochissimo, ha guadagnato tantissimo, quindi una grande, come dire, una grande produzione, un grande colpo, esatto. E invece adesso mandiamo la canzone.
Eccoci qua, allora adesso ci ascoltiamo i Beatles con Come Together.
Be a
Benissimo, i Beatles con Come Together.
E quindi la solita domanda al nostro
aneddoto.
Allora, i Beatles hanno avuto un grande rapporto con il cinema. George Harrison è stato un produttore, la sua handmade film, ha fatto molti film, per esempio è stato il primo a lanciare Madonna come protagonista in un film che ebbe un certo successo.
Saranno famosi, se non
negli
sbaglio.
Negli anni 80, no, Shanghai Surprise.
Ah, ok.
Il primo grande successo di Madonna è stato prodotto da George Harrison.
Okay.
John Lennon è stato attore così come Ringo Starr. Paul McCartney si è poi associato con Richard Lester, che era il regista dei due film che i Beatles avevano fatto insieme, Elf e Tutti per Uno.
Sì.
E quindi tutti e quattro hanno avuto un grosso rapporto con la settima arte. Non c'è nessun altro gruppo, credo, che abbia avuto un rapporto con
un legame così grande con il cinema. Sì, perfetto. Quindi rientriamo con la domanda che ti avevo con cui ti avevo preparato prima: dove è meglio spendere i soldi? Sempre parlando, diciamo, del rapporto cinematografico, non come festival. Magari poi dopo parliamo
sì, oppure anche un po' la differenza che possono esserci tra dove spendere i soldi per un festival o per il cinema.
Allora, se uno produce un film deve destinare una parte del suo budget, in America di solito è il 50% per la promozione del film.
Ecco, cioè, che è molto importante.
Un film, una volta che è fatto, deve anche essere promosso, e questo per farlo bene richiede un tot di soldi.
Nella pubblicità ricordo sempre Matrix, che se non mi sbaglio spese 100 milioni di dollari in pubblicità.
Vuol dire che ne aveva 200 di budget, perché gli americani su quello stanziano veramente una cifra che rasenta il 50%, però poi i risultati si vedono.
Sì. Poi arrivano anche a livello mondiale
e così via, abbastanza complicate e così via. Quindi è fondamentale che questo discorso sia molto, molto chiaro a chi si tuffa in questa immagine, e questo riguarda sia chi fa i grossi film sia anche chi fa i piccoli film, perché
sì.
Anche un piccolo film può avere un suo pubblico,
certo.
Naturalmente raggiungerà un pubblico minore per via del diverso appeal commerciale, però è importante che quel pubblico lo raggiunga. Se non fa questo, poi non riesce a...
Si rimane un po' disperso nel mondo, nessuno...
Esatto.
Non riesce a raggiungere la gente, diciamo così.
E quindi, mentre a livello, invece, al contrario, a livello di...
Produzione, di...
volevo chiedere del festival.
Ah, scusa.
Del festival, perdonami.
Beh, per quanto riguarda i festival, una cosa fondamentale è capire qual è il tipo di pubblico a cui ti rivolgi.
Se, certo,
ti rivolgi
ovviamente.
A un pubblico generalista, deve avere almeno una o due facce che non hanno bisogno di presentazione, cioè che la gente sa in automatico chi è, che riconosce per la strada, eccetera. Se è un festival più di nicchia, devi sapere invece arrivare, devi mettere in conto che devi poter arrivare alla nicchia che ti interessa, e se non lo fai,
ovviamente,
hai già sbagliato la tua impostazione.
Quindi,
anche i festival richiedono delle strategie di marketing.
Ovviamente, sì.
Possono essere autogestiti o affidati a un professionista a seconda dei soldi che hai, ma non porsi il problema significa andare quasi sempre di fronte a un fallimento.
Ma che ne pensi se spendere qualche soldo magari in più per avere un personaggio praticamente quello di cui parlavamo prima, avere un personaggio po' più importante, che
dipende che tipo di pubblico vuoi catturare, perché se tu fai un festival, non so, di cinema latinoamericano, le star non le hai e forse non hai neanche bisogno di avere, perché chi ci va è interessato a vedere la cultura di quelle zone, non a vedere il tappeto. Se tu fai un festival più generalista, come usando questo aggettivo con l'aggettivo che usano in televisione,
sì.
Cioè le reti generaliste sono quelle
che parlano di tutto fondamentalmente.
Sì, parlano di tutto e parlano a tutti, cioè varie fasce d'età, varie fasce di cultura, eccetera, eccetera. Allora, se fai quel tipo di scelta, effettivamente devi avere qualcuno conosciuto.
Perfetto, io manderei la canzone e poi ci possiamo anche salutare.
Sì, ringrazierei, inizierei già a ringraziare il nostro ospite.
Sì, infatti, ribadisco.
Grazie mille, siamo rimasti davvero a bocca aperta, in ascolto più totale.
Sì, ma infatti cercavamo di interromperle il meno possibile, di interromperti, niente, io non ce la faccio. Non ce la faccio, perché davvero sei una fonte di saggezza cinematografica e musicale.
Di aneddoti anche, veramente.
Assolutamente.
Aneddoti molto interessanti.
Adesso ascoltiamo i Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama e grazie mille per averci
grazie
dedicato
davvero.
Un po' del tuo tempo.
Grazie a voi.
storie della musica. I Lynyrd Skynyrd sono storie della musica. Ringraziamo di nuovo Steve della casa per essere stato insieme a noi. Di conseguenza andiamo con la nostra ultima rubrica di oggi. Che
vediamo se la riconoscono dalla sigla.
Ah, ok, d'accordo. Vediamo. Benissimo, immagino che abbiate capito che sono le news, vai.
Tan. Allora, parliamo di cinema, no? Si avvicina il Natale, quindi qualche cinepanettone, diciamo così.
Che panettone?
Allora, abbiamo Babbo Bastardo 2.
Ah,
non so se avete visto l'uno, però...
Gli stessi interpreti, se non sbaglio,
esatto.
Potrebbe essere intrigante andarlo a vedere.
E poi abbiamo È solo la fine del mondo, che uno scrittore, questo è un po' un tema un po' più triste invece, uno scrittore scopre di essere un malato terminale e decide di tornare a casa per comunicare la notizia alla famiglia, e poi a casa succedono degli aneddoti perché era tanto che era fuori casa.
Si passa al il turning point.
Sì, esatto, stiamo parlando di mercoledì 7 dicembre. Quindi...
Perfetto. Giusto.
Esatto.
Poi
ci sarà Non c'è più religione, fantastico film con Claudio Bisio. Praticamente in un paesino stanno cercando un Gesù bambino per creare un paese di vivente, ma assolutamente non lo trovano, e quindi decidono di coinvolgere musulmani, buddisti, tutte le religioni del mondo per creare questo presepe tutto insieme.
Che poi, guarda un po', diventerà molto più realistico, dato che erano tutti da quella parte del mondo, giusto?
Ma tu la butti sulla filosofia, sei molto bravo.
Tecnicamente.
Questo mi sa che è un po' più una cafonata, non so se sarà così sottile il messaggio.
Ti do io una news, che in realtà è anche insieme a una curiosità.
Mm-hmm.
The Crown, quindi Corona.
Certo, io l'ho visto, tra
Netflix,
l'altro.
Serie televisiva più costosa di Netflix, ed è ambientata ovviamente la storia della regina Elisabetta.
Sì, non tantissimi anni fa, diciamo.
È uscita da pochissimo.
Sì, io l'ho già vista.
Com'è?
È molto carina.
Sono molto attratto, nel senso, mi piace molto l'attore principale, che si chiama te lo dico. Aspetta, tu intanto dici le altre news.
Va bene, allora, poi parliamo sempre mercoledì 7 dicembre di Una vita da gatto. Un uomo d'affari ossessionato dal lavoro rimane intrappolato nel corpo di un gatto e viene adottato dalla sua stessa famiglia.
Molto molto figo. Allora, l'attore principale è niente popò di meno che Matt Smith, il principe Filippo, Matt Smith, che ha fatto è stato uno dei Doctor Who, se ti può interessare, il nono.
Molto breve,
inglese, con le orecchie
a
sventola.
Ma a questo punto della puntata mi perdo sempre qualche vocale. E poi abbiamo La festa prima delle feste.
La festa di che parla?
Parla di una festa.
Prima delle feste.
Esatto. Per salvare l'azienda dal crollo definitivo viene organizzata una festa di Natale capace di far
Ma
breccia.
È quella con Jennifer Aniston.
Esatto.
Ho visto il trailer. Deve essere intrigante. Vabbè che c'è Jennifer, quindi a prescindere Jennifer merita. Da molte soddisfazioni. Guarda come ti lancio.
Non capisco perché queste puntate parliamo sempre di attrici femminili. L'altra volta
ho detto soddisfazioni non a caso. Leggi la prossima canzone, vai. Dei Rolling Stones.
Hai visto? Un furbetto. Satisfaction.
Dunque, anche i Rolling Stones, storia della musica, oggi grandissima playlist che ha fatto la storia della musica,
come
tutta
sempre,
quanta,
oggi,
come al solito.
Sempre, dai.
E dunque, ho una cuffia che si muove. Aspetta un attimo che me la tolgo e la cambio. Nel frattempo, ricordiamo i contatti.
Allora, esatto, noi siamo Zapping, quindi potete trovarci a Facebook. Potete trovarci su Facebook nella pagina Zapping, oppure direttamente andare a cercare la nostra pagina di Onde Quadre, che è tutta la radio, oppure scriverci su zappingoq@gmail.com.
Vediamo se sei preparata. OQ di cosa?
OQ di... dai, è facile. Onde Quadre.
Di Onde Quadre. Dunque, allora, l'argomento del giorno era la produzione e adesso io vi leggerò sei passi per produrre un film indipendente, perché mi sembra giusto farlo.
Esatto, anche perché da lì si parte, no? Diciamo che...
Sì, infatti, l'artista deve essere un imprenditore. Il filmmaker deve essere una sorta di businessman che lavora per se stesso, ma è quindi di conseguenza per il suo progetto.
Certo.
Conoscere il proprio pubblico, quindi bisogna sapere a chi ci si rivolge, un po' quello che ci ha detto Steve, riguardo però i festival. Quindi
sì,
nicchia,
però
nicchia,
vale un po' dappertutto. Diciamo che il range di età, la tipologia di persona deve essere subito molto chiaro, no?
Sì, infatti. Sì, bisogna programmarlo prima, evidentemente.
Esatto.
Non tutte le piattaforme sono uguali, quindi bisogna tenere in considerazione le piattaforme on demand, stupidamente Sky Go piuttosto che Netflix, piuttosto che Infinity, eccetera eccetera. Bisogna sapere dove andare a posizionare il proprio prodotto. Esiste denaro nel mercato, quindi si possono richiedere fondi, perché no, a Netflix stesso.
Certo, come dicevamo prima, per richiedere fondi a queste, diciamo, grandi società, dobbiamo però anche fare una bella presentazione, dobbiamo aver già in mente un po' i costi, quelli che andremo ad affrontare, per capire anche quanti soldi chiedere.
Esatto.
Perché bisogna essere molto precisi, oramai richiedono molta precisione, no?
E in più, come ci diceva Steve appunto, se hai un personaggio importante, è ovvio che fa arrivare molti più soldi.
Fa un po' gola, diciamo così.
In ultimo non era questo. Ma era quest'altro. Mm-hmm. Si possono richiedere, vabbè, come appunto ci ha detto lui, dei sconti fiscali subito se qualche azienda riesce a investire su
esatto,
su di te.
Anche magari farlo presente, così le aziende sono un po' più motivate, no? Se poi hanno degli sgravi possono detrarre.
Infatti, esatto. E ti dirò, si può anche ovviare e trovare un altro modo. Quest'altro modo si chiama crowdfunding.
Sì.
È una cosa che spero conosciate, ovvero che si richiedono attraverso una piattaforma online dei finanziamenti a persone normali,
a privati,
esatto,
gente come noi.
Una cosa, un film che è stato prodotto in questo modo, oltre Veronica Mars,
il film di Veronica Mars. Perché c'era anche il telefilm.
Esatto, Veronica Mars è stato tagliato dopo tre o quattro stagioni, non ricordo, e poi è stato fatto il film per completare, perché la critica era assolutamente a favore di questa serie televisiva. Come dire, un altro film è Wish I Was Here, che ha utilizzato il crowdfunding. Questo film è stato scritto e diretto dal Zach Braff, che è l'attore protagonista di Scrubs. Quindi, tu hai visto Scrubs?
Io sì, lui, certo. Chi è che non ho visto?
Bravissimo, stile di vita. Christian, tu puoi anche posare la cuffia e andare via, che non hai visto Scrubs. Comunque, ha richiesto ha fatto questa, diciamo, questa, come dire, questo crowdfunding, l'ha richiesto su Kickstarter e ha raccolto la bellezza di 3,1 milioni di dollari.
Mamma mia.
Con la partecipazione di 46.520 persone. Il budget del film è stato in totale, perché giustamente anche lui poi dopo ci ha messo soldi, di 6 milioni. Quindi è riuscito a fare un bel film, una commedia un po' surrealistica, perché parla anche di pensieri, immagini e sogni che lui ha rispetto al passato, che per esempio si trasforma in un astronauta, molto, molto figo, molto simpatico, però non è uscito in Italia, quindi se vuoi beccartelo te lo devi beccare con i sottotitoli.
Esatto, e poi ovviamente il crowdfunding deve comprendere anche una sorta di premio per chi investe, non scordatevelo che bisogna anche motivare la gente. Ad esempio, si offrono magari per 5 euro avrai una nostra foto con dedica,
oppure
per
che
10
ne so
euro.
Una piccola partecipazione anche.
Sì, potrai venire sul set direttamente.
Benissimo, io direi che è tutto, che possiamo ringraziare Steve, che possiamo ringraziare Christian e Michele di averci aiutato dall'altra parte del vetro.
Esatto,
dall'aldilà,
grazie,
del vetro.
Grazie come sempre.
Carissima Giorgia, ti auguro una buona settimana
anche a te, cancri. Quindi... Come farai senza Zappi?
Non lo so, non lo so. Ma io vado lì sui social e posto qualcosa ogni tanto.
Per, sì, ci sì, sta.
Per
rimanere in contatto sempre con questa realtà.
OQ, zapping, oq@gmail.com, Facebook zapping, Facebook onde quadre. Quindi ci sentiamo la prossima settimana. Ascoltiamo Bon Jovi, Living on a Prayer.